Abbiamo il piacere adesso di avere Daniele Calosi, segretario della FIOM CGIL di Firenze. Ben trovato, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, commentavamo poco fa con Claudio Coppini, che è qui con me in studio, che i titoli dei giornali oggi sono veramente ansiogeni, possiamo dire così? Sul Corriere della Sera, raid e terrore, scontro totale, morti a Kiev, Mariupol allo stremo, Russia e Stati Uniti, rischio rottura, roba da, da romanzo dell'horror, non so come definire.
Mi domando, che al di là che è una guerra chiaramente, ma questi titoli, io vedo i giornali stranieri, anche se, che comunque hanno
un po' più sobri,
sì,
diciamo così.
The Guardian.
Allora, vedo che sulla stampa di Torino si mette l'accento invece: accordo Stati Uniti-Unione Europea, più armi all'Ucraina. Però anche qui bombe su Odessa e Leopoli, Mariupol assediata, continua a rifiutare la resa. Mosca avverte gli Stati Uniti, relazioni a rischio. Allora, Daniele Calosi, voi vogliamo metterli in termini forse anche di, come dire, di possibilità di risolvere questa situazione? Ecco, lei dove vede? Ci sono degli spiragli di speranza? Che ne pensa?
Beh, noi come CGIL siamo un po' additati come quelli che non vogliano prendere parte a una delle parti in causa. Non è così, perché noi si trova di fronte a un paese aggressore che è la Russia, paese nazionalista che a suon di bombe cerca comunque in tutti i modi di allargare la sua egemonia e ritornare a un impero di addirittura di medievale memoria, che non ne avevamo ricordo. Dall'altra, uno Stato che è allo stesso tempo nazionalista, guidato comunque da un leader democratico, ma che con forte spinte nazionaliste. Beh, noi diciamo una cosa molto, molto semplice, ed è la posizione che ci ha fatto andare in piazza il 5 di marzo, ci ha fatto essere con le nostre posizioni all'iniziativa organizzata dalle 100 città. Cioè, noi come CGIL diciamo la pace, ma per costruire la pace abbiamo anche detto e individuato quale possano essere, come sindacato, secondo noi le soluzioni. La prima è che l'Europa assuma finalmente un ruolo negoziale diplomatico. Invece vedo che noi siamo un continente che hanno una moneta unica, un Parlamento unico, un sistema comune anche di mercato. Poi però, quando si arriva sulla politica estera, siamo totalmente succubi sempre di quella che sono gli Stati Uniti, e non riusciamo a gestire quelli che sono i nostri interessi. La politica americana tutela gli interessi degli americani e degli Stati Uniti, e la politica estera europea non sta tutelando gli europei, perché continuare a armare una delle due parti in causa non è che salviamo il povero popolo ucraino sotto le bombe, perché alla signora anziana che deve chiudere la casa e scappare di casa viene bombardata insieme al nipotino piccolo mentre sta cercando rifugio, non è che dandogli un fucile in più a quella signora che non userà mai le bombe tacciono. Per fare tacere le bombe ce la vede la diplomazia. Dire che avere una posizione come la nostra, essere per la pace, significa essere più distanti, è un'offesa al movimento pacifista. E c'è una volontà, e diceva bene prima Claudio Coppini, condivido molto, c'è una propaganda di guerra, soprattutto nel nostro paese, che non è uguale nemmeno nel resto dei paesi dell'Europa. Quindi sarebbe opportuno anche ritornare un po' a quelle che sono le origini dell'Italia e della nostra politica estera. Noi siamo stati un po' il fiore all'occhiello della politica europea per quanto riguarda la nostra capacità diplomatica sull'estero, in tempi nemmeno più molto passati, anche abbastanza recenti, parlo di 30-40 anni fa. La nostra posizione geografica sul Mediterraneo, che ci consente di parlare con mondi che possano sembrare che non possano parlare tra di sé. Cioè, noi siamo quelli che hanno fatto della politica estera uno dei vanti anche di politica internazionale. Purtroppo vedo che in questa fase c'è la necessità ancora di più di armare chi? Di armare un qualcuno che comunque, cioè, armate per partite, perché, cioè, se uno è per armare l'Ucraina e l'Ucraina non si potrà mai difendere da una forza, da una superpotenza, è la seconda superpotenza al mondo, cioè non è che sta, le bombe sono lanciate.
Sì. Quindi cosa dovrebbero fare, ragazzi, gli ucraini dal suo punto di vista?
No, ma no, cosa dovrebbero fare gli ucraini? Gli ucraini in questo momento sono quelli che stanno subendo le bombe e stanno morendo per responsabilità soprattutto di noi occidentali e della comunità europea. E anziché continuare ad armarli, sarebbe opportuno che noi lavorassimo per una soluzione diplomatica. Soluzione diplomatica che vorrei ricordare, cioè i movimenti diplomatici che ci sono intorno a questa guerra, sono fatti da soggetti e niente hanno a che fare con i cosiddetti valori occidentali. Ora, che Erdogan, turco, che è della NATO, ma che non partecipa alle sanzioni nei confronti della Russia, si faccia portatore per un suo interesse sul Mar Nero rispetto anche all'egemonia che può avere sul Mar Nero la Turchia. Beh, insomma, io credo che Erdogan abbia poco a che fare con i nostri valori occidentali. Cioè, tra Erdogan e Putin, mi dica qual è meglio, cioè, perché Erdogan non mette in carcere, come Putin allo stesso modo, i giornalisti dissidenti o seda le rivolte di piazza con la polizia?
No, beh, certo.
Quindi mi chiedo io, e noi facciamo fare un ruolo diplomatico a un nazionalista in una guerra dove uno, soprattutto uno dei due contendenti, la Russia, è un paese nazionalista?
Volevo chiedere
siamo in conclusione.
Volevo chiedere a Daniele Calosi, immagino che per il sindacato la situazione sia veramente ancora più complessa, perché con questi rincari del gas, aziende in difficoltà,
quindi possibili licenziamenti
che non possano anche consegnare, anche se hanno
gli ordini. Siete preoccupati anche.
Immagino che ci sia una grande mobilitazione vostra su vari piani. Qual è la situazione, Daniele?
Beh, noi abbiamo chiesto un incontro come CGL e CISL al governo, che si è guardato bene di convocarci. Il governo sta intervenendo, è intervenuto sulle accise e sulla possibilità di intervenire anche sulla rateizzazione del costo energetico per le imprese. Mi pare che anche alle imprese questa cosa non vada bene. Ma c'è un punto che vorrei far notare, che si parla tutti di aumenti del costo delle materie prime, dell'energia che riguarda le imprese, ed è vero, ma quel costo poi a sua volta viene ripagato da chi per vivere deve lavorare, che sono lavoratori. Ora, se un lavoratore viene messo in cassa integrazione, come chiede Confindustria, di utilizzare fondi del PNRR, ho sentito il presidente della Confindustria di Firenze che l'ha detto, dirottiamo i fondi del PNRR per mettere in cassa integrazione le persone, cioè a quelle persone non solo gli dai meno stipendio, ma nel momento in cui sono a casa non è che le bollette sono diminuite. C'è una spirale di rincorsa all'inflazione. E noi abbiamo dei salari che, vorrei ricordare a Confindustria, sono legati, ahimè, all'indice dei prezzi al consumo, cioè i salari sono depurati, l'indicizzazione salariale depurata dell'indice dei prezzi al consumo. Confindustria, faccia con noi un accordo che ridefinisca gli assetti contrattuali in questo paese, dove si paga realmente i salari e le pensioni sull'inflazione reale. Se non stabiliamo a tavolino la diminuzione degli stessi, c'è la necessità di intervenire dal punto di vista salariale e dal punto di vista sociale, perché le sanzioni che ci saranno nei confronti della Russia saranno sanzioni che noi pagheremo anche in termini di posti di lavoro da questa parte.
Non c'è dubbio su questo, credo che siamo tutti d'accordo. Allora, Daniele Calosi, la ringraziamo per questo suo contributo, ricordo, segretario della FIOM-CGIL di Firenze.